Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Matteo Pagani, sono Microsoft MVP e Nokia Developer Champion e lavoro in una società che si chiama Funambol, dove ricopro il ruolo di software engineer e mi occupo proprio di sviluppo di applicazioni per il mondo Microsoft, nello specifico in questo momento proprio su Windows Phone. E Windows Phone è la tematica di cui andrò a parlarvi nel corso di questa oretta che trascorreremo insieme e nello specifico andremo a vedere come condividere il codice tra applicazioni Windows Phone e Windows 8, quindi come andare a ottimizzare le nostre applicazioni nell'ottica di portarla verso un'altra piattaforma. Diamo uno sguardo veloce all'agenda e come possiamo notare sono due gli ambiti di cui principalmente andremo a trattare. Il primo è nell'ottica degli sviluppatori Windows Phone che hanno già realizzato un'applicazione per la versione 7.5 e vogliono portare la loro applicazione sfruttando il più possibile le novità di Windows Phone 8, quindi adattandole e supportando i device di nuova generazione. La seconda parte, invece un po' più consistente della sessione, parlerà invece proprio di Windows 8, quindi del mondo tablet, che è un mondo che nasce per contesti e obiettivi diversi rispetto al mondo smartphone, ma che ha molti punti di contatto. Pensiamo ad esempio alle interfacce touchscreen, pensiamo ai device dotati di sensori di movimento, di geolocalizzazione e così via. Iniziamo proprio parlando di applicazioni Windows Phone. Quindi, come sviluppatori abbiamo sviluppato un'applicazione Windows Phone, vogliamo far sì che gli utenti che hanno acquistato un device Windows Phone 8 possano essere il più soddisfatti possibile. Per questo motivo, Microsoft ha introdotto una modalità in Windows Phone 8 che si chiama Quick Mode, che fondamentalmente consente alle applicazioni Windows Phone 7.5 di funzionare su Windows Phone 8. Praticamente senza nessuna modifica. Dietro le quinte avviene un mapping che va a collegare le vecchie API su quelle nuove e quindi anche per quegli scenari dove ci sono stati dei breaking change tra una versione e l'altra della piattaforma, lo sviluppatore si trova nella situazione di non avere particolari problemi proprio perché dietro le quinte avviene questo mapping che risolve i problemi al posto suo. Ovviamente questo approccio è per noi sviluppatori un vantaggio perché ci permette di essere su Windows Phone 8, con la nostra applicazione già al day one, ma ha alcuni limiti. Principalmente, non possiamo interagire con la nuova start screen. Una delle novità più interessanti di Windows Phone 8 è la nuova start screen, composta da delle nuove tile e da nuovi template, e da un'applicazione Windows Phone 7 non siamo in grado di sfruttarli e di utilizzarli a pieno. Un altro limite è che tutte le API e le nuove feature di Windows Phone 8 non possono essere sfruttate da un'applicazione Windows Phone 7. Infine, un ultimo accorgimento, un ultimo limite è che nello sviluppo della nostra applicazione Windows Phone 7.5 siamo stati guidati ad utilizzare un'iconografia specifica e adatta per la risoluzione 800x480, che è la risoluzione standard dei device Windows Phone 7.5. Windows Phone 8, con l'ottica di allinearsi al mercato, ha introdotto il supporto a due nuove risoluzioni, 1280x768 e 1280x720. Di conseguenza, se abbiamo utilizzato delle immagini a bassa risoluzione nella nostra applicazione, l'utente che ha un device invece con una risoluzione molto alta potrebbe accorgersi della differenza. Quali sono quindi le strade che possiamo percorrere per adattare la nostra applicazione a Windows Phone 8? La prima è quella di aggiornare proprio il progetto a Windows Phone 8. Si tratta però di un'operazione costosa per noi sviluppatori, fondamentalmente perché le applicazioni Windows Phone 7 possono funzionare senza problemi su Windows Phone 8, ma non è vero il contrario. Quindi, se vogliamo continuare a supportare sia la piattaforma 7.5 che la 8, abbiamo la necessità di gestire due progetti differenti di Visual Studio. E questo in alcuni casi, soprattutto se la nostra applicazione può trarre un giovamento limitato dalle nuove feature di Windows Phone 8, può essere particolarmente oneroso. Abbiamo perciò delle alternative che ci permettono di mantenere la nostra applicazione per Windows Phone 7, ma di venire incontro alle esigenze di chi invece ha acquistato un device Windows Phone 8. La prima strada è quella sicuramente di adattare l'iconografia della nostra applicazione per supportare i device con risoluzioni maggiori. Gli store all'inizio supportavano solo il submit di applicazioni con una determinata risoluzione per quanto riguarda l'iconografia di tile e icone. In Windows Phone 8 questo limite è stato aumentato e quindi lo store adesso accetta la submission anche di applicazioni Windows Phone 7 con tile dalla dimensione di 336x336 e di icone dalla dimensione di 99x99. Il mio consiglio perciò è quello di fare il submit della vostra applicazione, fare il submit di un update che includa queste icone e queste tile ad una maggiore risoluzione, in modo che anche chi ha un device con una risoluzione elevata non noti la differenza. L'altra alternativa è quella che ci è data da un meccanismo che si chiama Reflection, che ci consente di andare ad utilizzare alcune delle feature di Windows Phone 8 direttamente da un'applicazione Windows Phone 7. Solo ovviamente nel caso in cui questa applicazione sia in esecuzione su un device di nuova generazione. Com'è possibile? Tramite appunto il meccanismo delle reflection, che fondamentalmente consente di andare ad interagire con delle librerie, con gli oggetti, i metodi e le proprietà che sono definite in queste librerie, senza avere una reference diretta in Visual Studio, ma andando a interrogare la libreria e chiedendo la disponibilità di poter utilizzare queste proprietà e questi oggetti. Con questo meccanismo, praticamente, noi siamo in grado di andare a interagire con le librerie di Windows Phone 8, che contengono nuovi metodi per lavorare con le nuove API, direttamente da un'applicazione Windows Phone 7, senza avere la necessità di aggiornare il progetto. Questo meccanismo, viene semplificato dall'utilizzo di una libreria di terze parti che si chiama MangoPollo, il nome è un po', spiritoso, e nasce dalla fusione tra Mango, che è il nome in codice di Windows Phone 7.5, e Apollo, che invece era il nome in codice di Windows Phone 8, e fondamentalmente, vi espone una serie di API ad alto livello, quindi più semplici da utilizzare per noi sviluppatori, che dietro le quinte invece utilizzano il meccanismo delle reflection. Come sviluppatori, quali sono queste feature che possiamo utilizzare? L'integrazione con i nuovi launcher e chooser di Windows Phone 8, come quelli per scaricare le mappe offline o per aprire per creare un nuovo appuntamento nel calendario, oppure, ed è molto importante, l'integrazione con le nuove tile, quindi l'interazione con i nuovi formati e i nuovi template. Da sottolineare come l'approccio della reflection sia lo stesso che è stato annunciato recentemente da Microsoft, sarà adottato per Windows Phone 7.8. Quindi nel momento in cui Windows Phone 7.8 sarà disponibile come update per i device della precedente generazione, tramite reflection potremo andare a supportare queste nuove tile anche da un'applicazione Windows Phone 7.8. MangoPollo è disponibile su NuGet, ed è disponibile in due versioni. Una versione che si chiama MangoPollo, che è la versione full, che permette di interagire sia con i launcher con i chooser, sia con le nuove tile, e una versione che si chiama MangoPollo.lite, che permette di interagire solo con le tile, e nasce per essere utilizzata nei background agent. I background agent sono i servizi di Windows Phone che permettono di eseguire operazioni in background, hanno il limite di non supportare tutte le API di Windows Phone, principalmente non supportano quelle che prevedono un'interazione diretta con l'utente. I launcher e chooser rientrano in questa casistica e quindi lo sviluppatore ha creato questa versione Lite per poter gestire le tile nuove anche da un background agent e quindi ad esempio aggiornare le nostre tile con delle notifiche locali. Vediamo ora una piccola demo di MangoPollo in azione. Abbiamo un'applicazione in Visual Studio. Questo si tratta di un progetto Windows Phone 7, quindi non per la nuova generazione, ma creato con Visual Studio scegliendo Windows Phone OS 7.1 come target. L'interfaccia dell'applicazione è molto semplice. Abbiamo due pulsanti, uno per creare un appuntamento e uno per creare una wide tile. Cosa andiamo a fare nel codice? Semplicemente abbiamo aggiunto una reference alla libreria di MangoPollo installata tramite NuGet e di conseguenza una prima cosa che siamo in grado di fare, che è molto importante, è quella di andare a capire la piattaforma su cui ci troviamo. Quindi andiamo ad eseguire le interazioni con le nuove API solo se ci troviamo in presenza di un device Windows Phone 8. Quando uscirà Windows Phone 7.8, MangoPollo è già predisposto per supportare questa piattaforma, quindi potremo verificare anche che si tratti di Windows Phone 7.8. Quello che facciamo per creare un appuntamento è molto semplice, creiamo un Save Appointment Task, andiamo a valorizzare un po' di proprietà come l'oggetto dell'evento, la data e così via, e lo andiamo a mostrare. Save Appointment Task è la stessa classe che troviamo in Windows Phone 8. Se però guardiamo l'IntelliSense cosa ci mostra, possiamo notare che non si tratta di una libreria che fa parte dei namespace di Microsoft, ma fa parte di MangoPollo, proprio perché dietro le quinte in realtà viene usata la Reflection per utilizzare questo oggetto. La stessa cosa che facciamo è per le tile, andiamo a creare una tile di tipo Iconic, che è un nuovo formato che permette di creare tile con lo stesso look and feel delle tile native. Se avete già lavorato con le tile, vi sarà familiare questo codice, definiamo delle proprietà, titolo, contatore e così via. Possiamo notare che andiamo a definire anche tre proprietà specifiche per le tile wide, che sono wide content 1, 2 e 3, che rappresentano delle righe di testo che compaiono solo quando utilizziamo una tile wide. E in entrambi i casi possiamo notare che nel caso in cui si tratti di un device Windows Phone 7, non eseguiamo questo codice, ma ci limitiamo a mostrare un messaggio di avvertimento. Vediamo questa demo in esecuzione. Innanzitutto, prima sul device Windows Phone 8, quindi apriamo l'applicazione sull'emulatore di Windows Phone 8 e possiamo notare che l'applicazione viene lanciata tramite il debugger di Visual Studio. Nel momento in cui creiamo un appuntamento, ci compare la maschera per salvare l'appuntamento nel calendario e completarlo con le informazioni mancanti. Possiamo anche creare una tile wide. Come vedete, abbiamo creato una tile che nel momento in cui la mettiamo wide supporta le informazioni che abbiamo inserito in precedenza. Se andiamo a eseguire lo stesso codice su Windows Phone 7, quindi lanciamo l'applicazione sul vecchio emulatore di Windows Phone 7, quello che succederà è che compare un messaggio di avviso in entrambi i casi, proprio perché ci troviamo su una piattaforma che non supporta queste nuove feature. Riprendiamo dalle slide e continuiamo parlando invece della seconda parte della sessione, che è quella un po' più corposa, dedicata alle applicazioni Windows
Aspetta,
8.
vai avanti con la slide. Riprendiamo quindi con le slide, vai.
Ok.
3, 2, 1.
Parliamo quindi della parte un po' più corposa, che è il succo di questa sessione, che è quella della porting di applicazioni da Windows Phone a Windows 8. Quindi abbiamo fatto un'applicazione per Windows Phone, vogliamo portarla su Windows 8 senza dover riscrivere tutto da capo, ma cercando di condividere il più possibile il codice. E prima di parlare però in maniera più approfondita dobbiamo fare una premessa e introdurre il Windows Runtime. Il Windows Runtime è sicuramente la novità più importante per gli sviluppatori che è stata introdotta in Windows 8 ed è un nuovo runtime con cui gli sviluppatori possono lavorare per sviluppare applicazioni Windows Store. Quindi le applicazioni di nuova generazione, pensate per un utilizzo touchscreen e che hanno un ciclo di vita e un'architettura simile a quella delle applicazioni mobile. Questo runtime, al contrario del framework.NET che eravamo abituati ad utilizzare con le altre tecnologie Microsoft, è uno strato nativo, quindi questo ci garantisce delle performance ottimali perché abbiamo accesso diretto al kernel di Windows 8. Per consentire però agli sviluppatori Microsoft di riutilizzare le loro conoscenze e il loro know-how, Microsoft ha introdotto delle projection, che sono degli strati che consentono di andare a lavorare con il Windows Runtime con linguaggi e tecnologie che sono già conosciuti e familiari agli sviluppatori, C Sharp, VB.NET, XAML, C++ e anche HTML e JavaScript. Una delle novità di Windows 8 più interessanti è il supporto nativo ad HTML e JavaScript, quindi non un'emulazione tramite un controllo web browser, ma direttamente con l'API HTML e JavaScript possiamo interagire con il Windows Runtime. Questo Windows Runtime è pensato per applicazioni di nuova generazione, quindi contiene tutta una serie di API che si sposano perfettamente con gli scenari tipici del mondo tablet, come i sensori di movimento, l'utilizzo di geolocalizzazione, tali notifiche, sensori di prossimità come l'NFC e così via. Visto che, come vi dicevo prima, il mondo tablet e il mondo smartphone hanno comunque molti punti di contatto, Microsoft ha scelto di portare questo Windows Runtime anche su Windows Phone 8, in virtù anche del fatto che una delle novità più importanti di Windows Phone 8, che però è invisibile agli utenti, è che è stato abbandonato il vecchio kernel basato ancora su Windows Mobile ed è stato portato lo stesso runtime di Windows 8. Di conseguenza il framework.NET, col quale interagivamo grazie a Silverlight nella versione precedente, è stato sostituito dal Windows Runtime, con cui andiamo a interagire invece in Windows Phone 8. Questo runtime è un subset del Windows Runtime originale, ci sono delle API in meno, ad esempio quelle per interagire con i contract o con i pulsanti per la stampa. Ci sono invece delle funzionalità in più, come quella per la gestione del pulsante back o l'integrazione con la rubrica, i contatti, il calendario, gli hub musicali e così via, che invece è una caratteristica esclusiva di Windows Phone. Una differenza importante è che non c'è il discorso delle projection che abbiamo visto prima, i linguaggi di sviluppo che sono supportati sono gli stessi di Windows Phone 7, quindi C Sharp, VB.NET, XAML. È stato aggiunto C++, quindi il supporto per sviluppare applicazioni in codice nativo, che è una feature molto importante, soprattutto in ottica di sviluppo applicazioni cross-platform. Non c'è il supporto nativo all'HTML e JavaScript, quindi potete comunque sviluppare applicazioni utilizzando questa tecnologia, grazie alla presenza di un controllo web browser che può essere incluso all'interno di un'applicazione e consente di sfruttare il motore di Internet Explorer 10 e di guadagnare quindi in termini di performance e funzionalità dell'HTML5 e dell'esecuzione di JavaScript. Non permette però di accedere nativamente all'API del sistema. Quindi una conseguenza di questa scelta è che nel corso della sessione io andrò a parlarvi di C Sharp e XAML come linguaggio di riferimento, proprio perché a livello invece di HTML e JavaScript non è così semplice fare il porting, proprio perché finché utilizzate HTML e JavaScript standard potete anche riciclare il codice che avete utilizzato, ma nel momento in cui andate a interagire con Win.js, che è lo strato JavaScript di Windows 8 per lavorare con il Windows Runtime, questo non è disponibile su Windows Phone 8, quindi non potete utilizzarlo. Il Windows Runtime for Windows Phone, così come quello per Windows 8, è fortemente basato sul concetto di asincronia, quindi le operazioni che possono occupare più tempo vengono eseguite in maniera asincrona per non rallentare l'interfaccia utente e non bloccare l'utente. E di conseguenza tutte le operazioni che durano più di 50 millisecondi sono state rese asincrone in Windows Phone 8. L'approccio che ho utilizzato è quello delle keyword async await, che consentono di scrivere codice asincrono sia in Windows 8 che in Windows Phone 8 con un approccio molto più naturale e molto più semplice, al contrario di quello che invece potevamo fare con Windows Phone 7. Microsoft però si è trovata nella situazione di dover comunque supportare chi aveva già sviluppato un'applicazione Windows Phone 7, principalmente per due scenari. Il primo è quello di avere un'applicazione che vogliamo portare su Windows Phone 8, ma non vogliamo abbandonare chi ha già un telefono Windows Phone 7. Di conseguenza abbiamo la necessità di mantenere due progetti differenti. La presenza di uno strato di applicazioni comune, di librerie comuni, ci permette di andare ad avere due progetti differenti, ma che abbiano uno strato di dati, di librerie comune che possiamo interagire da entrambi i progetti. L'altro scenario è quello dello sviluppatore che vuole portare la propria applicazione su Windows Phone 8, sfruttare alcune delle nuove feature come le lock screen notification o l'NFC, ma non vuole riscrivere da capo tutto lo strato di dati e di accesso ai dati o di interazione con le tile e così via che aveva già scritto per l'applicazione precedente. Per questo motivo Microsoft ha introdotto le .NET API for Windows Phone, che fondamentalmente è uno strato contenuto all'interno del namespace Microsoft.phone, che include tutte le API che erano disponibili in Windows Phone 7.5. Di conseguenza troviamo anche delle API che sono duplicate tra i due runtime, proprio perché ci sono alcuni scenari come lo storage, l'utilizzo dei sensori e così via, che trovano spazio sia nel mondo delle vecchie API, per cui tipicamente troveremo delle API sincrone oppure asincrone ma con l'approccio delle callback, oppure troviamo il corrispettivo nel mondo Windows Runtime con delle API invece di nuova concezione basate sull'approccio async await. Il consiglio che vi do è soprattutto nell'ottica di condividere codice con applicazioni per Windows 8 è quello di utilizzare il più possibile le API del Windows Runtime, perché, come possiamo vedere nella slide attuale, ci sono una serie di campi e di ambiti di scenari, come in-app purchase, geolocalizzazione, sensore di movimento e così via, in cui c'è una corrispondenza quasi al 100% tra il Windows Runtime e il Windows Runtime for Windows Phone. Quindi una coincidenza a livello di namespace, di API, di proprietà, di metodi. Quindi, se scrivete bene uno strato che lavora con queste API, potete portarlo su Windows 8 a costo praticamente zero. Andiamo a vedere ora uno scenario, che è lo scenario dell'accesso ai dati, che è uno scenario che è molto frequente nelle applicazioni Windows Phone e Windows 8. E andiamo a vedere come questo scenario si declina in entrambi i mondi. Per quanto riguarda l'accesso alla rete, quindi uno scenario di connettività verso la rete per scaricare file o fare upload di file, abbiamo una classe che è in comune tra entrambi i mondi, che si chiama HTTP Web Request. Chi ha già lavorato col .NET Framework dovrebbe conoscerla. È una classe che io chiamo un po' a controllo manuale, perché è molto potente, molto versatile, ma al limite di non offrire dei metodi già pronti per effettuare le operazioni più comuni. Quindi potete andare a personalizzare praticamente tutto della richiesta HTTP, parametri, header, cookies e così via, ma qualsiasi operazione che andate a fare, anche la più semplice come il download di una file XML, vi richiede di lavorare con gli stream di dati. Di conseguenza sono state introdotte due classi, HTTP Client in Windows 8 e Web Client in Windows Phone 8, che invece offrono una serie di metodi già pronti per effettuare le operazioni più comuni, come il download di file testuali, il download di file binari, come immagini, l'upload di file verso un servizio e così via. HTTP Client è su Windows 8 e utilizza il pattern Async Await. Web Client è su Windows Phone ed è identica a quella che era disponibile su Windows Phone 7.5. Quindi utilizza il meccanismo delle callback, voi lanciate l'operazione di download e poi vi sottoscrivete ad un evento che viene scatenato quando l'operazione è terminata e mantiene le stesse caratteristiche che aveva su Windows Phone 7. Se dovete quindi fare uno strato di accesso ai dati che sia il più riutilizzabile possibile su Windows Phone e su Windows 8, la soluzione è l'HTTP Web Request. Se invece volete comunque diversificare per andare incontro alle esigenze di maggiore semplicità che offrono queste due librerie, il consiglio che vi posso dare è quello di installare la Sync Pack, che è un pack che si scarica da NuGet e consente di andare a supportare la sync e la wait anche in classi che sono di vecchia concezione e che quindi non permettono di utilizzare questo approccio. È molto utile anche per l'utilizzo della classe HTTP Web Request, perché anche HTTP Web Request è una classe che difetta di metodi basati su async e await su Windows Phone, mentre li ha disponibili in Windows 8. Grazie a questo pack voi siete in grado di utilizzare la classe HTTP Web Request in Windows Phone 8 esattamente come fareste su Windows 8. Un altro scenario relativo all'accesso ai dati è quello dello storage locale, quindi la necessità di accedere ai dati che sono memorizzati localmente per la vostra applicazione. Lo storage locale condivide lo stesso approccio di Windows 8, e quindi sia su Windows Phone che su Windows 8 avete uno storage isolato, non potete accedere al file system del sistema operativo e non potete accedere allo storage delle altre applicazioni. La classe di riferimento si chiama Local Storage e per quanto riguarda questa classe le API sono allineate. Quindi se avete fatto uno strato, ad esempio, di accesso ai dati che lavora con la serializzazione, avete un allineamento tra i due mondi e potete portare questo strato di accesso ai dati da una parte all'altra senza problemi. Gli storage che sono di Windows 8 e che non sono disponibili su Windows Phone 8 sono il Roaming Storage, che è uno storage che consente di salvare dati che vengono sincronizzati tramite l'account SkyDrive dell'utente, il Temporary Storage, che consente di memorizzare dati temporanei che poi vengono cancellati senza preavviso dal sistema operativo quando c'è bisogno, o i local settings, che sono un dictionary che permette di memorizzare sempre nello storage locale in maniera un po' più semplice le impostazioni della vostra applicazione, fondamentalmente perché espongono appunto questo dictionary in cui possiamo salvare dei dati con la coppia chiave-valore e quindi possiamo salvarli e recuperarli in maniera più semplice. La parte di settings è disponibile in Windows Phone, ma solo con le API del .NET Framework, non con quelle del Windows Runtime, purtroppo. Se andate ad utilizzare uno di questi tre tipi di storage in Windows Phone 8, otterrete una NAT supported exception. Un ultimo consiglio e accorgimento che vi do è quello di stare attenti agli stream, perché gli stream del framework.NET non coincidono al 100% con quelli del Windows Runtime. Quindi se andate ad utilizzare alcuni tipi di stream in Windows Phone, come ad esempio il file stream, che consente di lavorare con i file, poi state attenti perché se lo portate su Windows 8 questo non è disponibile, quindi avrete la necessità di cambiare alcune parti della vostra implementazione. Un ultimo aspetto di cui vi voglio parlare è quello dei database, che consente di avere un accesso un po' più strutturato ai dati, quindi un po' più avanzato rispetto a quello che vi offre ad esempio la serializzazione. Le tecnologie che abbiamo a disposizione sul Windows Phone sono SQL CE, dove SQL CE è una tecnologia proprietaria di Microsoft per la gestione di database disconnessi, quindi memorizzati su un singolo file, e vi permette di effettuare operazioni con i dati tramite link to SQL. Quindi non andate a fare query SQL a mano sul database, ma lavorate con classi e oggetti ad alto livello. È facile da utilizzare, è versatile, perché vi permette di lavorare ad esempio con le relazioni in maniera piuttosto semplice. Non offre delle performance eccezionali, soprattutto in presenza di grandi quantità di dati, e soprattutto non è compatibile con Windows 8. Non esiste un'implementazione di SQL CE per Windows 8. Di conseguenza, se volete condividere il codice tra un'applicazione Windows Phone 7.5 e Windows Phone 8, è una soluzione molto versatile, molto adatta. Se invece volete portarla su Windows 8, non è la soluzione ideale. La soluzione ideale è SQLite, che è una tecnologia cross-platform, non è una tecnologia proprietaria di Microsoft, ma Microsoft ha lavorato a stretto contatto con il team di SQLite per offrire una versione compatibile con le sue piattaforme. Di conseguenza, se voi andate sulla Visual Studio Gallery di Microsoft, troverete due pacchetti, uno per Windows Phone e uno per Windows 8, che vi permette di includere il motore, l'engine di SQLite all'interno delle vostre applicazioni. È una tecnologia cross-platform, quindi è molto utile in ottica di condivisione di database con altre tecnologie e ha delle performance molto elevate perché è uno strato e un engine scritto in codice nativo. Lo svantaggio è che al momento non c'è ancora una libreria ufficiale di Microsoft per lavorare ad alto livello con SQLite, quindi potete installare l'engine di SQLite, ma dovete utilizzare chiamate in codice nativo. Non c'è una libreria che al momento faccia questo per voi. È disponibile per Windows 8, si chiama SQLite Net, funziona bene, ha qualche limite rispetto al link to SQL, ad esempio per gestire le relazioni dovete andare a fare query manualmente, quindi non è così semplice. E ha il difetto però appunto di essere disponibile in questo momento solo per Windows 8. Quindi per Windows Phone 8 dobbiamo aspettare che arrivi invece una libreria compatibile anche con questa piattaforma. Per quanto riguarda il mondo Windows Phone 7, avete comunque la possibilità di utilizzare SQLite, ma non in maniera nativa, tramite dei wrapper che trovate in giro per la rete. In questo caso avete il vantaggio di poter condividere il database, ma non lo strato di accesso ai dati, perlomeno con Windows 8, perché questo strato di accesso ai dati si appoggia al framework.NET e quindi utilizza API che non ci sono su Windows 8. Fino adesso abbiamo visto tutta una serie di informazioni relative al codice che possiamo scrivere per condividere logica tra Windows Phone e Windows 8, ma uno degli aspetti più importanti nello sviluppo di applicazioni cross-platform non è solo quello, l'aspetto implementativo, quindi il codice che andiamo a scrivere, ma anche e soprattutto l'aspetto architetturale, quindi come organizziamo il codice delle nostre applicazioni affinché sia più possibile facile da portare su Windows 8. E per questo motivo vado a introdurre Model View Model, che è un pattern che nasce con lo scopo di separare il più possibile gli strati della vostra applicazione, quindi far sì che la parte di logica della vostra applicazione non abbia delle dipendenze verso l'interfaccia, quindi verso il modo in cui questi dati sono presentati all'utente. Perché è importante utilizzare un approccio di questo tipo? Pensiamo al metodo che siamo abituati ad utilizzare quando realizziamo un'applicazione Windows Phone o Windows 8. Utilizziamo il code behind, quindi noi abbiamo una pagina della nostra applicazione, inseriamo ad esempio un pulsante, facciamo doppio clic sul pulsante e andiamo a creare un event handler nel code behind e a gestirlo, quindi a gestire all'interno di questo evento la logica, l'interazione con l'interfaccia e così via. Il problema è che voi non potete prendere il code behind così com'è di una pagina di un'applicazione Windows Phone 8 e portarla su Windows 8, perché anche se c'è uno strato comune, che è il Windows Runtime, ci sono delle differenze tra i due mondi. Ad esempio, pensiamo che tutte le applicazioni Windows Phone hanno delle pagine che ereditano da una classe che si chiama Phone Application Page, che è specifica per il mondo mobile e gestisce una serie di scenari, come la pressione del pulsante back, che è esclusiva di Windows Phone. Viceversa, su Windows 8 invece le pagine ereditano da una classe che si chiama Layout Aware Page, che invece è specifica di Windows 8 e gestisce scenari come la necessità di supportare le Snapped View, le Filled View e così via. E quindi sono scenari che non troviamo sul mondo smartphone. Model View Model invece, portando a separare gli strati della nostra applicazione, diventa molto più semplice prendere e portarli su Windows 8, proprio perché non c'è una dipendenza verso come questi dati vengono presentati e verso le pagine che poi rappresentano il modo in cui l'utente interagisce con la nostra applicazione. Inoltre Model View Model vi dà una serie di vantaggi che sono la testabilità: è più semplice scrivere unit test proprio perché non ci sono dipendenze verso l'interfaccia grafica. È più semplice da mantenere, se si verifica un problema è più semplice andare a capire dove il problema si è verificato. Blendability è un neologismo che è stato coniato da Blend. Blend è la piattaforma di Microsoft per la realizzazione di interfacce grafiche, e fondamentalmente Blendability riassume la possibilità, il concetto per un designer di poter lavorare sull'interfaccia grafica della sua applicazione senza preoccuparsi di come dei dettagli implementativi, di come sono implementati i dati dell'applicazione, ma si può concentrare sull'aspetto visuale, quindi quali sono le informazioni che devo proporre all'utente. Il Pattern Model View Model prevede la suddivisione dell'applicazione in tre ambiti. Il primo è quello che sta più in basso, è quello del model, e rappresenta tutte le entità e i servizi che rappresentano i dati grezzi dell'applicazione, quindi non contiene assolutamente informazioni su come questi dati devono essere presentati e ad esempio possono essere utilizzati all'interno di questo contenitore che è il model, possono essere definite entità, servizi che lavorano con i database, servizi che lavorano con servizi REST o WCF, quindi interazioni con la rete e così via. La view rappresenta invece l'interfaccia grafica dell'applicazione, quindi contiene tutti i controlli, le animazioni, gli effetti visivi con cui l'utente va ad interagire. Il linguaggio di riferimento per il mondo Windows Phone e Windows 8 è lo XAML. Tipicamente l'approccio Model View Model vi porta ad avere un code behind che è vuoto, non contiene logica. Il pattern ammette solo logica che prevede interazione con l'interfaccia, quindi ad esempio se avete un'animazione e dovete gestire l'avvio e lo stop dell'animazione, è sensato avere questa logica all'interno del code behind. Però la logica ad esempio di estrazione dei dati o di manipolazione dei dati non deve essere nella parte di view. Quello che fa da collante tra questi due mondi è il view model, che è il punto di contatto e fondamentalmente prende i dati grezzi che arrivano dal model e li elabora per essere adattati alla view. Il collante è reso possibile dal binding, che è una delle feature più interessanti e più potenti del mondo XAML, e praticamente consente di creare un canale bidirezionale di comunicazione tra il mondo dello XAML, quindi controlli nell'interfaccia, e gli oggetti che invece sono definiti nel view model. Un esempio può essere una casella di testo, quindi un controllo text box, che è collegato in binding con una proprietà di tipo stringa che è definita all'interno del vostro view model. Grazie al meccanismo del binding voi potete far sì che questi due elementi si influenzino a vicenda, quindi quando va a cambiare la proprietà di tipo stringa, il controllo text box si aggiorna in automatico per riflettere questo cambiamento. Viceversa, se l'utente va a scrivere dei dati all'interno della text box, avremo che la stringa conterrà in automatico il valore che l'utente ha inserito. Come possiamo riciclare nel nostro codice questi aspetti di Model View Model? Una soluzione è quella delle Portable Libraries, che è una tecnologia che è stata introdotta da Microsoft con Visual Studio 2010 tramite un add-on ed è supportata nativamente dal 2012 e consente di scrivere delle librerie, quindi del codice, che può essere utilizzato tra tecnologie diverse. Questo perché il framework .NET, che è alla base di molte delle tecnologie Microsoft, non è comunque implementato in maniera universale da tutte le tecnologie, ma viene adattato a seconda del contesto. Di conseguenza, se voi sviluppate ad esempio una libreria per il framework full, quindi quello che viene utilizzato ad esempio da WPF o da un'applicazione web, non potete utilizzarla così com'è su Silverlight o su Windows Phone, perché viene utilizzato una versione ridotta del framework .NET. Le Portable Libraries invece risolvono proprio questo problema. Le librerie che andate a scrivere come Portable Libraries sono condivisibili tra diverse tecnologie, tra cui il framework .NET Full, Silverlight dalla 4 in su, Windows Phone 7, Windows Store App e l'Xbox 360. Ci sono però due limiti che bisogna tenere bene a mente quando si sviluppa una portable libraries. La prima è che non tutti gli scenari sono supportati, proprio perché ci sono degli ambiti in cui l'implementazione tra il framework full e il framework ridotto invece per una tecnologia sono differenti. Ad esempio lo storage è differente a seconda della tecnologia con cui stiamo lavorando. Nel mondo WPF o in un'applicazione web noi possiamo andare a interagire con il file system, quindi scrivere file, scrivere cartelle, sapere i permessi dell'utente su una cartella. Nel mondo Silverlight o Windows Phone invece questo concetto non esiste, perché le API di Windows Phone lavorano su uno storage isolato, non hanno accesso al sistema operativo e quindi offrono dei metodi e delle funzionalità differenti. L'altra caratteristica è che non è supportato il Windows Runtime, quindi le portable libraries sono molto adatte per condividere pezzi del model, quindi le entità ad esempio, e i view model, ma non per condividere i servizi, perché se questi servizi fanno uso delle API del Windows Runtime non possono essere inclusi in una portable libraries. Di conseguenza una possibilità in questo caso invece è quella di utilizzare la funzionalità di Add as a Link, quindi creare una sorta di collegamento all'interno di un progetto ad una classe che invece è definita in un altro progetto. Quindi questa classe compilerà e verrà utilizzata dal nostro progetto, ma fisicamente si troverà da un'altra parte. Quindi il vantaggio è che se dobbiamo fare una modifica la facciamo solo da una parte sola e non dobbiamo replicarla in tutti gli altri ambiti. Se invece non abbiamo la possibilità di riutilizzare il codice perché l'implementazione delle API è differente, allora la soluzione migliore è quella di utilizzare le interfacce. Tipicamente in un'applicazione Windows Phone e Windows 8 abbiamo delle operazioni che sono comuni, ma delle implementazioni diverse perché ci sono delle API diverse. In questo caso la soluzione migliore è quella di descrivere la vostra classe tramite un'interfaccia in modo che i due mondi si parlino tramite un'interfaccia comune e dopodiché andare ad implementare anche un API, a implementare uno strato concreto, un'implementazione concreta di questa interfaccia utilizzando le API specifiche della piattaforma. Utilizzando questo meccanismo siamo in grado di portare non solo applicazioni da Windows Phone 8 a Windows 8, ma anche da Windows Phone 7 a Windows 8. La differenza è che se in Windows Phone 8 andremo ad utilizzare anche altri meccanismi, proprio perché ci sono delle API in comune, quindi alcune librerie possiamo utilizzarle così come sono, su Windows Phone 7 invece andremo quasi sempre ad utilizzare il meccanismo delle interfacce, proprio perché le API di Windows Phone 7 non le ritroviamo su Windows 8. E adesso andiamo a realizzare, a vedere una piccola demo in cui andiamo a interagire con tutte queste tecniche di cui vi ho parlato e andiamo a realizzare un news reader, quindi un lettore di notizie prelevate da un feed RSS che sarà sviluppato secondo questo schema. Avremo lo strato di model che è costituito da un'interfaccia che sarà comune perché in entrambi i casi l'interfaccia semplicemente descriverà l'operazione di recupero delle news dal feed. Avremo poi due implementazioni concrete differenti perché andremo ad utilizzare su Windows Phone la classe Web Client e su Windows 8 la classe HTTP Client. Avremo un view model unico invece, proprio perché in entrambi i casi lo scenario è lo stesso, quindi recuperare un elenco di notizie dai servizi, dal model e prepararlo per essere mostrato dalla view. E infine avremo invece due implementazioni diverse della view, proprio perché Windows Phone e Windows 8 hanno due approcci diversi a livello di user experience e quindi andremo a realizzare due interfacce apposta per la piattaforma. Andiamo a vedere perciò la nostra demo. Vediamo già la nostra soluzione già pronta per realizzare la nostra applicazione, suddivisa in tre progetti. Uno core, che rappresenta la portable libraries, è una portable libraries con cui condivideremo il codice comune, e poi abbiamo due progetti specifici, uno per Windows 8 e uno per Windows Phone 8. Partiamo dalla prima cosa, che è quella di realizzare, abbiamo detto, un'interfaccia che permetta di descrivere le operazioni che saranno comuni per i servizi di entrambi i progetti. Per fare questo vado ad utilizzare la definizione di un'entità che ho già preparato in precedenza, che si chiama feedItem e rappresenta la singola notizia del flusso del feed RSS, e poi ho creato una classe RSS Parser che fondamentalmente non fa altro che tramite link to XML andare a manipolare l'XML che ci verrà restituito dalla richiesta HTTP e tirare fuori tutti gli elementi di tipo item dell'RSS e trasformarli in oggetti di tipo feed item. Andiamo perciò a creare l'interfaccia della nostra applicazione aggiungendo un nuovo oggetto di tipo interfaccia, lo chiamiamo iFeedService. E fondamentalmente in questa interfaccia andremo a descrivere quello che deve fare il nostro servizio, che fondamentalmente si tratta semplicemente di andare a recuperare un elenco di notizie, quindi di oggetti di tipo feed item, dato un URL specifico. Possiamo notare che utilizziamo il meccanismo dei task che ci servirà poi per gestire la sync e la wait, quindi per eseguire questa operazione in maniera sincrona senza bloccare l'interfaccia. Abbiamo l'interfaccia comune, ora dobbiamo dividerci perché dobbiamo implementare concretamente il nostro servizio andando ad utilizzare le caratteristiche specifiche della piattaforma. Andiamo perciò su Windows 8 e creiamo un nuovo servizio che si chiama iFeedService, è una nuova classe. Questo servizio andrà a implementare l'interfaccia iFeedService che abbiamo definito nella Portable Library. E in questa interfaccia ci richiede di andare a definire cosa deve fare il metodo getNews che abbiamo definito in precedenza. E quindi andiamo a implementare questo metodo. E il codice è piuttosto semplice. Andiamo a creare un nuovo oggetto di tipo HTTP client e andiamo a scaricare il feed tramite il metodo getStringAsync. Utilizzando il meccanismo di AsyncAwait, quindi il metodo è dichiarato come async e utilizzando la parola chiave await prima della chiamata, siamo in grado di fare questa operazione come se fosse sincrona. Quindi noi andiamo a prendere il risultato di questo download e lo mettiamo in una stringa che chiamiamo result. Dopodiché andiamo semplicemente a fare un parsing con quell'utility che vi ho fatto vedere prima e otteniamo una collezione di oggetti di tipo feed item che restituiamo. Andiamo a fare la stessa identica cosa su Windows Phone 8, dove il codice, grazie al fatto che ho installato la sync pack di cui vi ho parlato mentre vi mostravo le slide, anche in questo caso andiamo a implementare l'interfaccia iFeedService che abbiamo dichiarato all'interno della nostra Portable Libraries, e anche in questo caso, come vi dicevo, il codice sarà molto simile perché grazie a questo async pack siamo in grado di utilizzare le keyword async await, quindi l'unica differenza è che utilizziamo un web client, dato che l'HTTP client non ce l'abbiamo su Windows Phone 8, e utilizziamo questa extension method download string task async. Il resto è uguale, prendiamo il risultato della nostra elaborazione, lo elaboriamo con la nostra classe utility RSS parser e otteniamo una collezione di oggetti di tipo feed item che restituiamo. A questo punto abbiamo il nostro strato di model, dobbiamo passare al view model, quindi a preparare questi dati che otteniamo da questo metodo getNews e a passarli alla view. Questo view model possiamo andare a definirlo nel progetto core, perché in entrambi i casi l'operazione che dobbiamo fare è la stessa, ovvero preparare i dati alla view. Andiamo perciò a prendere la nostra classe mainViewModel, andiamo a implementarla. Il codice potrà sembrare molto, ma in realtà è molto semplice. La prima cosa che facciamo è implementare l'interfaccia iNotifyPropertyChanged, che è un'interfaccia che ci permette di implementare il binding e quindi di far sì che quando facciamo delle modifiche l'interfaccia se ne accorga, e definiamo un oggetto di tipo news. Questo oggetto non è nient'altro che una collezione list di feed item. Utilizziamo questo approccio e non un semplice getSet perché abbiamo bisogno di utilizzare l'evento onPropertyChanged che ci consente di far sì che ogni volta che cambia la proprietà news gli oggetti che saranno in binding nell'interfaccia con questa proprietà cambieranno di conseguenza. Quando viene istanziato il mainViewModel portiamo con noi un riferimento a un oggetto di tipo feedService, quindi il nostro servizio che abbiamo implementato arriva con noi. E nel metodo di caricamento dati non facciamo altro che chiamare il metodo getNews di questo servizio, gli passiamo un URL, in questo caso l'RSS del mio blog, e il risultato andiamo a trasformarlo in una lista e a metterlo all'interno della proprietà news, che è la proprietà che abbiamo definito poco fa. Cosa succede adesso? Che abbiamo realizzato il nostro strato di view model, dobbiamo realizzare la nostra view, quindi dobbiamo andare nell'interfaccia grafica a implementare quello che l'utente andrà a vedere, con il modo in cui l'utente vedrà i nostri dati. Nel mondo Windows 8 andiamo ad utilizzare un controllo che è tipico dell'esperienza d'uso di Windows 8, che si chiama Grid View, che permette di utilizzare, di visualizzare una serie di riquadri, le collezioni in una serie di riquadri. E quello che facciamo, oltre ad utilizzare un template standard, è quello di andare tramite il binding a definire che il source di questa collezione, la collezione che popolerà questo controllo, è la collezione news che abbiamo definito in precedenza. Questo è reso possibile dal fatto che abbiamo definito che il contesto, il data context della nostra pagina è il main view model, quindi in questo modo la nostra pagina potrà accedere tramite il binding a tutti gli oggetti che abbiamo dichiarato nel nostro main view model, tra cui la nostra news. Facciamo la stessa cosa nell'applicazione Windows Phone 8, con l'unica differenza che in questo caso andremo ad utilizzare invece qualcosa che è specifico di Windows Phone, il controllo Long List Selector. Anche in questo caso andiamo a utilizzare la stessa sorgente dati, quindi la collezione news. La differenza è che il template sarà leggermente diverso, sarà semplicemente un elenco di titoli di notizie. L'ultimo passaggio è quello di passare al nostro view model l'oggetto iFeed Service specifico della nostra piattaforma. Nel nostro caso io ho utilizzato l'approccio del view model locator, che è una classe che serve alle varie view, i view model, quando necessario. Ho esposto quindi una proprietà main view model che ritorna una nuova istanza della classe view model. La classe ViewModel vuole però nel costruttore un feed service, e quindi noi andiamo a creare un oggetto di tipo iFeed Service, quindi utilizziamo l'interfaccia generica che c'era nella Portable Libraries, ma gli passiamo l'implementazione concreta che invece abbiamo in questa piattaforma, ovvero in questo caso Windows 8, e glielo passiamo. Andiamo a fare la stessa identica cosa su Windows Phone 8, quindi anche in questo caso creiamo una nuova istanza e gliela passiamo al costruttore. Vediamo ora la demo in esecuzione sull'emulatore Windows Phone e come vedete è andato tutto a buon fine, abbiamo scaricato il feed di notizie del mio blog e ci vengono mostrate con un elenco testuale. Se adesso torniamo in Visual Studio e impostiamo come progetto principale quello di Windows 8 e lanciamo l'applicazione, anche qua, se tutto è andato a buon fine, vedrete che con un'interfaccia adatta per il mondo Windows 8 abbiamo lo stesso feed, quindi grazie alle Portable Libraries e ai servizi che abbiamo implementato, utilizzando lo stesso codice su entrambe le piattaforme, siamo riusciti ad ottenere lo stesso risultato, anche se con un approccio grafico differente in virtù delle differenze tra le due piattaforme. L'ultima cosa di cui vi vorrei parlare, e torno un attimo sulle slide per mostrarvi un ultimo argomento, diciamo che ne parlo più con lo scopo di farvi venire la curiosità di approfondire questo argomento poi per conto vostro, perché è un argomento abbastanza complesso, quindi in pochi minuti non si riesce ad affrontare nella sua interezza, però è importante parlarne perché questo pattern vi semplifica e vi migliora la qualità del codice che andate a scrivere in ottica di condivisione. Questo pattern è il pattern della dependency injection e fondamentalmente significa che le dipendenze non vengono risolte in fase di compilazione, ma in fase di runtime. Cosa significa? Se voi ricordate, nella demo di prima andavamo a creare, quando creavamo una nuova istanza del nostro view model, a creare manualmente l'istanza, quindi fare un new del main view model, e a creare un nuovo oggetto di tipo iFeed Service e a passarlo manualmente all'oggetto di tipo main view model. La conseguenza di questo approccio però qual è? Che nel momento in cui voi avete ad esempio 10 pagine nella vostra applicazione composte da 10 view model che le gestiscono, può capitare di avere che il nostro feed service debba essere referenziato da tutti questi view model, perché in tutte le operazioni andiamo a richiamare il metodo getNews. Di conseguenza, nel momento in cui avete bisogno di cambiare l'implementazione concreta di questo servizio, ad esempio perché al posto di un feed service volete utilizzare un fake feed service che invece di fare chiamate verso la rete utilizza un XML locale, voi dovete andare nel view model locator e per ognuno dei view model andare a cambiare l'implementazione concreta, quindi invece di iFeed service uguale new feed service andare a cambiarlo e fare new fake feed service. Con il pattern della dependency injection, quello che succede è che le dipendenze vengono registrate una sola volta quando l'applicazione parte, quindi voi andate a dire: guarda che quando ho bisogno di un oggetto di tipo iFeedService, tu dammi sempre un'implementazione concreta di tipo FeedService. Di conseguenza, se voi avete bisogno ad un certo punto di cambiare questa implementazione concreta, lo fate solo all'avvio dell'applicazione e non in tutti gli altri punti in cui la utilizzate. Una libreria che vi permette di fare questo su tutte le tecnologie si chiama Portable IOC ed è un container di IOC che vi permette di implementare il pattern della dependency injection su Windows 8, su Windows Phone e anche nelle Portable Libraries. Vi faccio vedere una demo molto veloce. Qui vediamo la demo che abbiamo sviluppato prima. Andiamo a fare una piccola modifica per utilizzare la dependency injection. Andiamo nell'app XAML CS quando l'applicazione viene inizializzata e quello che facciamo all'avvio è andare a registrare le nostre dipendenze, quindi andiamo a dirgli che ogni volta che viene richiesto un oggetto di tipo iFeedService mi deve creare un'implementazione concreta di tipo FeedService e ogni volta che vogliamo un main view model abbiamo bisogno di creare un nuovo main view model passandogli l'oggetto iFeedService che abbiamo registrato nella riga precedente. Il risultato qual è? Che quando noi andiamo a istanziare il main view model nel view model locator non facciamo più questa cosa, perché in questo caso invece stiamo utilizzando ancora il vecchio approccio di risolvere le dipendenze in fase di compilazione, ma andiamo ad utilizzare invece questo meccanismo. Chiediamo al nostro container di IOC di risolvere per noi la classe main view model. E nel momento in cui viene risolta, automaticamente lui sa che questa classe ha bisogno di un oggetto di tipo iFeedService e andrà a risolverlo secondo le regole che abbiamo definito in precedenza. Nel momento in cui, come vedete, ho fatto questa semplice modifica, lancio la demo che abbiamo visto prima e come vedete continua a funzionare tutto come prima. Quindi viene istanziato l'iFeedService e vengono recuperate le notizie. In questo caso non apprezziamo particolarmente i vantaggi della dependency injection perché abbiamo un solo main view model, ma ipotizzate di avere 10-15 view model e di poter fare questa operazione una volta sola invece che una volta per ognuno dei view model. Io ho concluso, vi ringrazio per avermi seguito, spero che vi sia stata interessante per voi questa sessione. Questi sono i miei contatti, il mio blog, il mio indirizzo email, il mio account Twitter. Se avete delle domande o dei dubbi in seguito alla visione di questa sessione, non esitate a contattarmi, cercherò di rispondervi e di aiutarvi con i vostri problemi sullo sviluppo per Windows Phone. Ciao a tutti!